prima si diceva del magistero, è precisamente il servizio alla parola e al signorio supremo della parola, alla sua, al suo ruolo, al suo primato, alla sua priorità assoluta di guida, di luce per tutte le generazioni di tutti i tempi. Solo che per fare questo servizio, occorre continuamente restare legati e fedeli alla unica verità e all'unica parola, all'unico maestro. Se per ipotesi il cosiddetto magistero non restasse fedele all'unico maestro, non sarebbe più il magistero, perché non fa il suo compito, si mette nel mezzo. Ora, questo per quanto riguarda la interpretazione o la spiegazione più che la interpretazione, perché oggi la parola interpretazione per noi è ambigua. Noi quando diciamo interpretazione diciamo una versione diversa a seconda di quel che uno pensa, allora è finito il discorso. La parola interpretazione è ambigua, diciamo meglio la spiegazione, l'attualizzazione della scrittura deve essere fatta sempre, ci vuole qualcuno che la faccia, ognuno con il suo ruolo e ognuno con i suoi compiti, ma deve essere fatta per mantenersi parola eterna che non passa mai. Solo che per essere mantenuta parola eterna che non passa mai, da una parte bisogna attualizzarla sempre, da quell'altra bisogna non cambiarla mai. E per non cambiarla mai è stata data la scrittura, il metro, con cui si misura e a cui ci si riferisce. Ma il problema vero non è tanto quello della spiegazione della scrittura dal punto di vista della verità, come mi sembrava che voi adesso stavate sottolineando. Il problema vero, di cui si tratta anche qui nella prima ai Corinzi, è del modo di procedere delle comunità cristiane, dei cristiani, al seguito di questa parola. Si può benissimo pensare di seguire la strada di Gesù e invece si segue quella contraria. Perché? Perché quello che Gesù ci ha proposto è l'opposto di quello che ci viene istintivo. Questo è il nocciolo della questione. Non tanto la verità in senso astratto o in senso delle definizioni o delle dichiarazioni del magistero o nei vari concili. Il problema non è quello. Il problema è che ognuno di noi e ogni cristiano e ogni generazione cristiana non cessa di essere esposta alla tentazione e alla pressione della propria istintiva tendenza all'affermazione, al protagonismo, al fare quello che gli pare, all'usare anche Dio per fare i propri interessi. Questo è il nocciolo della questione, che noi siamo radicalmente ammalati di una malattia dalla quale solo la fedeltà a Gesù ci libera. Questo sì che è il guaio grosso, non è tanto la verità nel senso della conoscenza, ma la verità nel senso della obbedienza e della coerenza con l'insegnamento di Gesù, perché noi abbiamo dentro di noi e fuori di noi una serie di spinte contrarie. Esattamente contrario, il contrasto fra la sapienza della croce e la sapienza di questo mondo non è una roba che succedeva a Corinto quella volta, ma succede adesso, come succedeva allora, perché la malattia fondamentale è quella. Ed ecco perché non è possibile equivocare, naturalmente dopo aver capito di che cosa si sta parlando, perché come vi ho detto prima partiamo dalle difficoltà, perché se no non ci si capisce. Ma se si risolvono le difficoltà di lettura e si capisce bene di cosa si sta parlando, non è possibile equivocare. Non è possibile dire, ah, io penso che... No, qui si sta dicendo che esistono solo due possibilità che sono in contrasto tra di loro, se non si è con una, si è con l'altra. Non è possibile equivocare. Ossia dalla parte del protagonismo e dell'affermazione di sé, ossia dalla parte del servizio e dell'amore. Non ci sono strade intermedie. E chiunque cerca strade intermedie cerca di fare il furbo per non pagare le tasse, come si dice. Ecco perché bisognerebbe vedere prima di tutto e poi dopo, una volta visto di che cosa si tratta, non c'è più problema di verità o non verità, c'è il problema che si può essere più facilmente incoerenti che coerenti, questo sì. Ma innanzitutto bisogna far chiaro, si capisce, ed è quello che stiamo cercando di fare, perché il nostro accesso alla scrittura, che è stata data a tutti come la lampada indispensabile, purtroppo non è più né abituale, né frequente, né possibile. Perché? Perché con la familiarità con cui le prime comunità cristiane erano cresciute a contatto con queste cose, noi non ci siamo più. Tant'è vero che se uno si mette a leggere la Bibbia rischia, come stavamo dicendo prima, rischia di trovarsi di fronte a qualcosa che non capisce, e non capisce niente, oppure capisce tutti i fischi per i fiaschi, perché non è in grado di seguire neanche il discorso, da quanto siamo lontani dal modo di ragionare dei testi sacri, che sono quelli che sono la base della nostra fede. Ecco perché bisogna assolutamente, come ha detto il Concilio 30 anni fa, bisogna assolutamente arrivare a mettere la parola di Dio nelle mani della gente, perché il loro specchio è la loro lampada, ed è quello che dovremmo cercare o imparare a fare. Con le lettere di Paolo magari è un po' più impegnativo addirittura che non con i Vangeli, che pure abbiamo provato a fare, abbiamo visto che non sono per niente autotrasparenti, però le lettere di Paolo, né più né meno che i Vangeli, sono parole di Dio, quindi bisogna assolutamente capire, bisogna assolutamente attrezzarsi, diventare, alfabetizzarsi, fare l'alfabetizzazione che ci rende capaci di sentire la forza, la luce della parola da cui è nata la nostra professione di fede, alla quale resta ancorata per sempre la professione di fede cristiana, come allora, così adesso, così domani, così sempre. Bene, abbiamo finito il nostro tempo per stasera, quindi chiudiamo.
Dobbiamo leggere la volta prossima, no?
Sì, adesso ve lo dico, chiudiamo con la seconda parte del destro e poi la prossima volta facciamo un altro pezzo di questo discorso di replica di Paolo, e poi se ci sono rimaste delle cose da dire ce le diremo, anche quest'altra volta possiamo dircene, delle cose che qui, capito, non abbiamo fatto tempo a dire, e la prossima volta possiamo prendere come testo il secondo capitolo, che è più breve del primo, un pochino più breve, il secondo capitolo della prima di Corinto. Saluto.
Secondo capitolo.
Sì.
Eravamo. Io sono Angela, che aspetta la Teresa.
Buonasera.
Sì. Allora, prego, accompagni la Teresa su due scale, che bisogna appoggiarsi. Ciao Teresa.
Allora, pagina 143 eravamo. La prossima volta è il 12, mi pare. La prossima volta è il 12, sì. Perché il prossimo martedì è 5, l'altro è 12, quindi 12.
Quando ce lo dai il calendario?
Dopo la tarde.
Cavolo.
Adesso intanto
non va tanto bene invece, perché io ho altri impegni.
Bisogna andare comunque adesso al 12 e dopo chiaramente si andrebbe a finire al 26, che sarebbe il giorno di Santo Stefano. Lì bisognerà o volete sospendere o continuare, ma volete voi.
Dopo il primo dell'anno.
Dopo il primo dell'anno è il 2 e dopo il 9. E dopo il 9. Quindi si salta. Se si salta, si salta, no, salta un dopo, dal 12 al 9, un mese.
Dal 12 al 9. Ma quest'anno andiamo avanti così volta per volta?
No, adesso si può fare tenendo conto di questa roba, scappare di tutto, ma tenendo conto che il 19 non c'è, quindi si va al 26, il 26 se non c'è, bisogna venire al 2, se c'è il 2 si va al 9.
Beh, intanto teniamo conto questo, il 12 e il 9, però
dopodiché possiamo stabilire ogni 15 giorni, tranne quelle volte che ci sarà la... da fare i conti con l'altra, con l'altro.
Quelle volte lì le mettiamo il lunedì?
Bisogna vedere se capita in coincidenza con un lunedì che possiamo fare il cambio per medico, cioè che io guardi quelle volte, quei martedì lì che sono stati impegnati, come possiamo fare per far guardare solo e guardare quello.
No, perché qualcuno se l'ha chiesto il calendario, preferisce averlo. Luciano, è inutile che te sei libero cittadino,
mettiamoci lì,
gli altri
mettiamoci lì e facciamolo,
se lo sanno, sono meglio, uno si regola.
Pagina 143, eravamo all'antifona del Magnificat, poi la preghiera del Magnificat come il solito e poi concludiamo con la preghiera di intercessione. Manifestaci la grandezza del tuo amore. Onnipotente e santo è il tuo nome.